vogliamo parlarvi del fatto che a Torino dal 1 febbraio la polizia sarà dotata del taser, la pistola elettrica che paralizza e stordisce chi viene colpito. Fa parte della dotazione di armi non letali di cui sono dotate le polizie di mezzo mondo. In realtà i dati dei paesi come gli Stati Uniti, dove questi aggeggi sono utilizzati da molti anni, smentiscono la non pericolosità, perché il numero dei morti ha ormai superato il migliaio. Persone colpite ripetutamente, cardiopatici, persone fragili rischiano di morire se colpite da queste armi di, virgolette, deterrenza. Non solo, i poliziotti saranno dotati di telecamere sistemate sui caschi, un ulteriore sistema di controllo che le forze del disordine statale potranno accendere e spegnere a piacimento per meglio reprimere le lotte. Siamo collegati con Robertino Barbieri, che da molti anni si occupa di questi temi e con cui vogliamo provare a fare il punto sulle armi non letali e le telecamere a disposizione dei poliziotti. Ciao Robertino.
Ciao Maria. Allora, cosa dobbiamo dire di queste cose? Intanto quello che sta succedendo ora è insomma, l'esito di un processo che è già iniziato da alcuni anni, perché l'adozione del taser insomma c'ha una storia abbastanza lunga, nel senso che il primo furono iniziati a essere presi in considerazione come armi ai tempi dell'ultimo governo Berlusconi. Dopodiché c'è stato, perché i taser sono veramente un processo bipartisan, diciamo così, per usare un termine che appartiene insomma al linguaggio della politica istituzionale, non certo al nostro. Poi praticamente sono stati messi un po' nel congelatore durante i governi Monti e Letta, poi c'è stato invece il governo Renzi che ha deciso di procedere alla sperimentazione, e poi infine il primo governo Conte, quello con la Lega e i 5 Stelle, che nel 2018 ha dato il via alla sperimentazione sul campo, cioè in 12 città vi sono state delle pattuglie dotate appunto di taser, di questa arma. Ora sta iniziando invece la fase in cui queste armi vengono iniziate a distribuire appunto ai poliziotti che operano nelle città. È iniziato nell'estate scorsa a partire da Venezia e Udine, che sono state le prime due città italiane in cui ci sono state appunto la dotazione di armi taser, non a livello sperimentale ma come appunto armi in dotazione alla forza dell'ordine, e lentamente si sta estendendo anche ad altre città, e ora appunto a febbraio è il turno di Torino. I taser vengono combinati con delle body cam, cioè le body cam cosa sono? Sono delle telecamere, delle videocamere che vengono installate su parti del corpo. Nel caso della polizia italiana queste body cam dovrebbero essere inserite o nella parte superiore della divisa o nel cappello. Per una strana combinazione della vita, le body cam e i taser vengono peraltro prodotti da un'unica ditta. Questa ditta si chiama Axon, è una ditta che fino al 2017 si chiamava appunto Taser, perché era stata fondata da uno degli inventori del Taser. Taser che è un'arma che ha alcuni decenni di vita e la cui sigla significa Tom Armstrong Space Electric Revolver, cioè la pistola spaziale elettrica di Tom Armstrong, che era un personaggio, un astronauta, personaggio di un fumetto americano. E appunto vengono definiti cosiddette armi non letali, cioè non letali vuol dire armi che potrebbero essere impiegate senza causare la morte della persona che viene colpita da queste armi. Nel caso dei taser è abbondantemente dimostrato che questo non è vero. Esiste un famoso rapporto fatto dall'agenzia di stampa internazionale Reuters insieme ad Amnesty International, ad esempio, che dimostra che negli Stati Uniti fino al 2016 vi erano state più di 1000 morti causate dai taser. Perché? Perché nonostante queste vengano definite armi non letali, effettivamente presentano un profilo di rischio. Il profilo di rischio è determinato innanzitutto da come dicevi tu, il fatto che vengono impiegate su persone che possono essere persone fragili, ad esempio persone cardiopatiche o che hanno delle altre patologie, per cui essere investiti dal raggio del taser può costituire veramente appunto un pericolo mortale. Però ci sono altri due fattori di rischio. Il primo fattore è dovuto al fatto che sono armi che hanno un effetto immediato, il che significa ad esempio che se una persona si trova in un punto esposto e che ha un rischio di caduta, col taser rischia di cadere nel vuoto, quindi procurandosi dei danni molto gravi. E infine, terzo fattore di rischio, che è il più importante, è il fatto che sono delle armi settate su un certo standard. In particolare il taser è un'arma che ha un raggio che è settato per persone che pesano più o meno dai 60 ai 90 kg. Però in questo range, fuori da questo range di peso ci possono essere moltissime persone, quindi persone che pesano di più e quindi in cui succede che chi usa il taser per ottenere l'effetto di immobilizzare la persona debba ricorrere a una seconda scarica e proprio spesso questa seconda scarica è quella che risulta mortale. Peraltro questo, secondo un altro studio fatto sempre da Amnesty International, sembra che sia la causa della maggior parte delle morti per taser negli Stati Uniti, per persone diciamo sovrappeso che investite dal raggio del taser venivano colpite una seconda volta e quindi morivano, e questa è la maggior parte è quello che causa la morte, appunto, come dicevo, nella maggior parte dei casi. Oppure persone viceversa più magre, e anche questo può essere causa di morte perché appunto questo raggio è piuttosto potente. A questo proposito è significativo che appunto secondo questo rapporto di Amnesty International la percentuale di donne uccise da taser sia maggiore rispetto a quelle, proporzionalmente a quelle uccise da armi da fuoco durante interventi della polizia. E questo perché ci sono molte donne che pesano sotto 60 kg, che è più o meno il peso minimo per cui è settato l'uso del taser. Del fatto che il taser peraltro sia un'arma pericolosa sono consapevoli le stesse ditte produttrici. Tant'è vero che quest'estate c'è stata un corso addestramento nazionale con ufficiali di polizia provenienti da tutta l'Italia a Ravenna, e che il rappresentante dell'Axon che produce i taser in Italia, in un'intervista all'agenzia di stampa AGI, segnala numerose prescrizioni per l'uso del taser, ad esempio quella di non usare mai il taser quando le persone potrebbero cadere nel vuoto, o altre prescrizioni, ad esempio di non usare il taser a meno che non si sia sicuri che la persona sia in buone condizioni di salute, cosa peraltro impossibile chiaramente da verificare. La cosa un po' buffa di questa intervista, finisco e poi ti do spazio per altre domande perché sto parlando tantissimo, è stata che praticamente alla domanda dell'intervistatore su quale dovrebbe essere l'efficacia deterrente del taser, questo signore risponde che praticamente il malvivente, vedendo che il poliziotto c'ha il taser e che peraltro prima di essere utilizzato produce un bel arco elettrico facilmente visibile, si spaventa talmente tanto che si arrende. questa è la narrazione ufficiale di come dovrebbero essere impiegati i taser secondo la polizia italiana.
Ma sono praticamente l'idea che non li usano, ma se uno davvero pensasse, come dire, che in realtà non li usano, poi non si arrende affatto. Quindi è il fatto che di tanto in tanto li usano fa sì che la minaccia di un taser, di una pistola o di qualsiasi altra arma può indurre qualcuno ad arrendersi, no? E se non li usassero mai, uno dice vabbè, li tengono per figura.
No, però questa narrazione, guardando varie interviste, ad esempio questo di questo qua dell'Axon, ma anche interviste al segretario del SAP, il sindacato autonomo di polizia, che è stato uno dei massimi sponsor dell'impiego dei taser, è una cosa che il SAP richiede dalla fine degli anni 90, dicono proprio questa cosa qua. Uno li vede che questo produce l'arco elettrico, si spaventa e si arrende.
È abbastanza risibile, tutto sommato. Da questo punto di vista direi che possiamo in qualche modo ragionare sul fatto che queste cosiddette armi non letali sono semplicemente più utilizzabili, perché evidentemente sapendo che non necessariamente ti uccide, però ti fa stramazzare al suolo, è più probabile che vengano utilizzate. Mi confermi quello che sapevo, che in Italia è stato adottato il tipo con la possibilità di due colpi, perché so che ne esistono due tipi, uno con un colpo solo e poi devi ricaricare, e invece un altro che in canna ne tiene due, e che quindi facilita l'intenzionalità di chi decide di scaricartelo addosso per ben due volte consecutive, con le conseguenze delle quali parlavi tu prima?
Allora, in Italia sono stati adottati entrambi i modelli, in realtà. Per ora però l'unico che è stato sperimentato, e cioè quello che è stato, diciamo, impiegato nella fase di sperimentazione tra il 2018 e il 2019, e quello di cui sono state già adottate alcune polizie, ad esempio quelle di Venezia e di Udine, è quello che dicevi tu, con due colpi. Quindi quello potenzialmente più pericoloso, tra l'altro, anche perché, come dicevo prima, la maggior parte delle persone che sono morte negli Stati Uniti per il taser sarebbero morte appunto in seguito ad un secondo colpo. Però in teoria sono stati adottati tutti e due.
Capito. È arrivato anche un messaggio, un ascoltatore, ascoltatrice, che ci scrive: ma questi criminali hanno tenuto conto dell'età delle vittime? Questi criminali che macellano senza problemi spaccando teste senza motivo, quali altri danni faranno con il taser? Beh, credo che sia una domanda sostanzialmente retorica. Poi ci scrive anche Cichin, mettendo insieme elementi che vengono dalla diretta precedente con questa, e ci scrive: e pensare che circa 40 anni fa, quando decisero di fare quell'autostrada maledetta, parla della A32 tra Torino e Bardonecchia, la loro pubblicità è che sarebbe stato meglio di prima, e poi vedi 30 anni dopo una montagna di amianto sparso ovunque, come pure le Olimpiadi del 2006, altro che bonifica. I taser se lo mettono dove dico io, comprese le telecamere. Era uno sfogo più che comprensibile da parte di Cichin, che salutiamo. E ecco, in conclusione parliamo invece di queste telecamere che ovviamente i poliziotti che le hanno addosso possono accendere e spegnere a loro piacimento.
Allora sì, intanto le telecamere possono essere accese, anche se in effetti dovrebbero avere una sorta di meccanismo automatico, perché anche lì sulle telecamere c'è una lunga narrazione. Allora, per esempio, qua dicono ufficialmente, dicono le telecamere sono a tutela del poliziotto che evita di essere denunciato dal malvivente, che si sa che poi i malviventi, dopo essere stati arrestati, subito denunciano il poliziotto per maltrattamenti.
E però, esattamente quello che pensiamo noi malviventi, che diciamo che ogni volta che ci menano poi ci denunciano in genere, esatto. Però alla fine hanno sempre ragione loro. Andiamo avanti.
Loro raccontano questa cosa qua, loro raccontano molto sul fatto che sono perseguitati dei malviventi che poi li denunciano. Questo è un altro cavallo di battaglia per cui ad esempio il SAP sostiene fortemente anche le body cam. E l'altra cosa è che appunto però dovrebbero tutelare in teoria anche il cittadino, perché il poliziotto, venendo ripreso dalla telecamera, si presume che si comporti un po' meglio, no? Ora, di fatto, appunto, ci sono su questa cosa qua due problemi. Il primo problema è quello, come dicevi tu, che normalmente deve essere il poliziotto a fare accendere la telecamera. Secondo, in certe situazioni ci sono dei sensori, ad esempio dei sensori di rumore, che dovrebbero però far accendere la telecamera automaticamente. Essendo però una telecamera, questa ha un occhio, cioè c'ha una lente che gli consente di fare le riprese. Ora, come sanno tutte le persone che hanno prima o poi messo una cieca di chewing gum una telecamera del proprio computer per non farsi riprendere mentre guardano i filmati porno, perché si sa che le telecamere del computer si possono accendere automaticamente per tutti quei misteriosi motivi che ci potrebbero spiegare meglio qualche informatico, basta mettere qualcosa anche per spegnere quest'occhio, l'occhio della bodycam. Non è così difficile fare questa cosa qua, appunto perché ogni telecamera, per poter riprendere quello che succede all'esterno, c'ha bisogno per l'appunto di un occhio, di una lente.
Poi immagino che registri, quello che viene registrato può essere scaricato e poi ovviamente certo, si può tenere o non tenere tutto quello che c'è dentro.
Certo, può essere utilizzato. Tra l'altro, una delle cose per cui vengono impiegate molto le bodycam nei paesi in cui per esempio vengono utilizzate è proprio per fare denunce, ad esempio dopo scontri, dopo manifestazioni, dopo cose del genere in cui ci sono molte persone e in cui è poi difficile vedere chi fa che cosa, e invece queste telecamere, diciamo, ti consentono poi attraverso le riprese di fare questo tipo di indagini.
Chiarissimo, sono uno strumento di repressione chiara, e certamente non a favore di chi la repressione la subisce, anche perché già il fatto che il punto di vista della telecamera non sia neutro ma sia quello del poliziotto, credo che la dica lunga sull'utilizzo che ne verrà fatto. D'altra parte sappiamo perfettamente come l'impunità sostanziale della quale godono sia anche frutto del fatto che banalmente questa impunità è necessaria allo Stato. Lo Stato ha il monopolio legale della violenza e deve garantire ai propri servitori di non incorrere in guai quando svolgono con particolare solerzia il proprio compito di repressione del dissenso politico e sociale. Quindi mi pare che sia del tutto evidente qual è lo scopo. Sarà interessante capire come verranno utilizzate, ma sarebbe anche interessante aprire un fronte di lotta su questo terreno. Metti un chewing gum sulla sua telecamera, potrebbe essere un interessante punto di partenza. Hai qualche cosa da aggiungere su questi temi ancora?
Ma diciamo che dimostrano ancora una volta quanto sia alto il livello anche di spesa e di impegno appunto su la repressione, in un momento in cui, come sappiamo, invece per quanto riguarda i problemi di sicurezza l'Italia sarebbe ai suoi minimi storici, mentre scende il tasso dei reati, degli omicidi in primis, ma anche di ogni altro genere di reato, come dimostra tra l'altro una fonte ufficiale che è il rapporto annuale del Ministero dell'Interno. Si continuano a implementare nuove misure per la sicurezza, misure costose e per certi versi, come nel caso del TASA, è sicuramente anche pericoloso.
E quindi si tratta in qualche modo di cercare di contrastarle. Io ti